Buongiorno, amici. In un certo modo è un errore che io sia qui oggi. Stavo andando, ho fatto una promessa al tempo quando sono venuto per pregare per i malati che io sarebbe stato annunciato sulla trasmissione radio dal fratello Neville. Ma in qualche modo i segretari hanno mancato di portarglielo ieri ed ecco perché non è stato pubblicato, non è stato messo sulla trasmissione. E delle persone avevano chiamato e volevano si pregasse per loro stamattina. Così ero un po' entusiasta, come hanno detto, dell'arrivo di un bambino previsto, come ogni volta, molto grati di ciò. Quando l'infermiera l'ha portato giù dalla stanza, ho detto: Joseph, ti ho aspettato per 4 anni, quindi sono di certo felice che tu sia qui. Quindi qui circa 4 anni fa ero appena prima che nascesse la bambina, prima che sapessimo che lei stava arrivando. Ebbene, un giorno stavo pregando dopo aver letto la vita di Giuseppe nella Bibbia e ho pensato: un uomo così perfetto. Abraham era elezione, Isacco era giustificazione e Giacobbe era grazia, ma Giuseppe era perfezione. Scorre, vedete, non viene più detto niente di ciò. Così ho pensato a Giuseppe, come nacque, amato da suo padre. Dite, ad ogni modo, ho ricevuto un telegramma o messaggio dall'Africa. Hanno detto che gli stanno facendo una veste di molti colori. Sì, signore, l'hanno aspettato. Così c'era un ero dietro, entrai in un piccolo ripostiglio e iniziai a pregare. Dio, io proprio scoppiai in lacrime, pensando a che meravigliosa persona era questo Giuseppe. E come fu venduto per 30 pezzi d'argento, proprio praticamente 30 pezzi d'argento, come Giuda, vendette Gesù. E fu tirato fuori dalla tomba, sapete, e sedette alla destra di Faraone, e nessuno poteva vedere il re se non per mezzo di Giuseppe. E la tromba suonava e ogni ginocchio si doveva piegare quando lui avanzava. E la stessa cosa per Gesù, sapete, e ogni lingua confesserà. E tornai proprio indietro e iniziai a pregare. Ora ci sono 3 elementi in cui vivono le persone. Primo è l'umanistico, secondo è la rivelazione divina e terzo è la visione. Ora, questo come in preghiera. Quando pregate per qualcuno nell'umanistico, diciamo: ebbene, io spero che tu starai bene, vedi, io sto sperando, credo con te, cercando di usare tutta la fede che posso. Quello è umano. Secondo è la rivelazione divina, quando qualcosa ti viene rivelato. Tu sai proprio nel tuo cuore che avverrà, non di meno. Non c'è niente oltre alla rivelazione. E terzo è una visione. Certamente quello è così, dice il Signore. Quello è perfettamente certo. Ora, esso entrò in questo reame qui e qualcosa mi disse proprio: avrai un bambino e lo chiamerai Joseph. Ebbene, ho avuto una bambina, così ho pensato. Ebbene, ho lodato il Signore, dicio. E proprio circa un mese dopo quello abbiamo scoperto che saremmo stati di nuovo genitori. E così ho pensato che quello fosse il mio Joseph. Così uscì, era una Josephine, era una bambina. Così tanti pensavano avessi detto che fosse Joseph. Ho detto: no, no, non ho detto che fosse Joseph. E alcuni dissero: ebbene, non hai detto di aver visto una visione di questo? Sapete come le persone confondono le cose. Ho detto: ho i nastri su ciò, vedete, venite, ascoltate. Non ho mai detto che fosse Joseph. Ho detto: il Signore ha posto nel mio cuore che avrò un figlio di nome Joseph. Vedete? Ho detto: non so come, quando o cosa, ma avverrà. Quindi non lo sapevo. Potrei avere 6 bambine prima di avere lui. Ma lui ci sarà. Ebbene, quello non ha mai lasciato il mio cuore e siamo andati avanti. E poi l'altro giorno è arrivato. E lui è qui. Così sono davvero grato per lui. sapendo che quando il Signore promette qualcosa, il Signore farà ciò che ha promesso, vedete? Lui deve proprio farlo, per essere Dio, egli deve mantenere la sua parola. Io posso non essere in grado di mantenere la mia a volte, e voi non siete in grado di mantenere la vostra, perché noi facciamo promesse con buone intenzioni, ma non siamo in grado di adempierle. Circostanze, difficoltà e così via ci portano ad un punto in cui a volte non possiamo fare ciò che vogliamo fare. Ma Dio è in grado di mantenere la sua parola ed egli lo farà. È proprio impossibile non farlo per lui. Ecco perché lo amiamo tanto stamattina. Ci poggiamo su quella perfetta sicurezza che Dio è in grado di mantenere ciò che gli abbiamo affidato per quel giorno. Ora, è una brutta giornata fuori, ma c'è abbastanza fresco nel tabernacolo, non è soffocante e non ci sono abbastanza persone qui per essere ammassate una contro l'altra e in piedi attorno alle file. Ma è proprio un buon tempo, penso, per iniziare e insegnare la parola. Ho cercato molto le ultime poche ore di vedere se lo Spirito Santo, persino Billy, là dietro, i biglietti e così via, sono per una fila di preghiera. Ma non di meno non posso, voi non governo quello, esso governa me, vedete, io non ho niente a che fare con quello. Dipende da cosa egli dice di ciò. Ora, il fratello Neville qui stava annunciando il risveglio, questo fratello Crank, qua giù. Io non conosco l'uomo, sono solo entrato ieri sera di ritorno dall'ospedale per vedere il fratello Roberts, ha fatto vedere là il suo film ieri sera. E dietro in fondo dell'edificio il fratello Crank e suo padre. Il fratello Crank lui stesso è solo un ragazzo, sembra abbia 20 anni, 21, qualcosa di simile. Ma suo padre è con lui e poi il fratello Mattini da New Albany, un pentecostale. Ora credo che anche questo fratello Crank sia pentecostale. E così sono stati uomini davvero gentili. Volevano che prendessi il servizio della prossima settimana e certamente non potevo farlo, sapete. E poi hanno chiesto se sarei stato là sabato sera. Non lo so ancora. Gli ho detto che avrei dovuto vedere. Il fratello Cowble era là e voleva i prossimi venerdì, sabato e domenica. E il fratello Hall deve essere a Milltown una sera questa settimana. Quindi la settimana prossima partiamo per l'estate. Così poi loro, o alcune piccole riunioni sparse in giro, non so proprio dove sarà. Gli ho detto che io lo avrei fatto sapere un po' più tardi. Mia moglie è stata proprio bene e di certo apprezzo le preghiere di tutti voi. È avvenuto solo tramite la preghiera, perché è un uditorio misto e non potrei dire cos'è successo, ma non sono supposti andare all'ora normale. E lei sì, ore e ore e ore del continuo, vedete? E così di solito il cuore sobbalza e muoiono subito, ma la grazia di Dio, lei sta meglio di quanto sia mai stata in ognuna delle altre nascite. Così so che sono state le vostre preghiere ad aiutare e di certo lo apprezzo con tutto il cuore. E ora prego, abbiamo, con l'arrivo di questo bambino, assegnato un punto di svolta nella mia vita. Io, alcuni giorni fa, quando sembrava che forse non sarebbe arrivato nel modo giusto, e le cose sembrano essere tutte contro di noi, l'opposizione. Di solito c'è più buio prima del giorno, sapete? Quella è la normale routine dell'essere umano. E così noi sono andato a Green Mill, la riserva scout, al mio vecchio posto lassù, e non potevo proprio più sopportarlo. Così sono andato da solo con il Signore Gesù per un poco ed egli mi assicurò proprio che ogni cosa sarebbe andata bene. Così allora dissi: Signore, io ti prometto proprio che da ora in poi. Ho avuto così tante difficoltà e cose a volte. Vedete, probabilmente ci sono uno o due stranei con noi stamattina, non lo so. Ho un paio di nomi qui di persone che volevano si pregasse per loro. Così io immagino sia solo il piccolo gruppo del tabernacolo qui. ma ho attraversato cose di cui il mondo non sa niente, né le persone, vedete? Cose molto difficili. Poiché il nemico opera su quelle linee interiori, sapete? All'esterno non lo notate, è sulle linee interiori che taglia. E così lo trovo da ogni parte. E così io, ma me lo aspetto, io in un certo modo, se non lo facesse mi chiederei proprio cosa, forse, non so, potrebbe essere amicizia del diavolo. Io so che lui è il mio nemico e io devo affrontarlo sui terreni di lotta. Così sono così grato per il materiale con cui combattere, la parola del Dio vivente. Essa durerà per sempre. Ed ora spero proprio che Dio mi aiuti a riorganizzare le mie riunioni, in tali posti in cui posso rimanere più a lungo e così via. Siate in preghiera. Il fratello e la sorella Schumann dal Sudafrica stanno per arrivare qui e quelli sono i capi dell'associazione ministeriale del Sudafrica per vedere di andare là quest'autunno e salire in India e così via. Il fratello Toms è qui dal Sudafrica, l'ho incontrato l'altro giorno, lui sta facendo una grande opera là fra i nativi. Il motivo per cui mi piace il programma del fratello Toms è perché il programma di cui parla e ha in funzione, lui e il fratello Tommy Osborne, è ciò che penso sia giusto, degno di supporto. Perché lui sta inviando nativi missionari. Vedete, dopotutto, i nativi conoscono meglio i nativi. E potremmo inviare un tizio qui dall'Australia. Lui sarebbe un fratello. Lo ameremmo, lo accetteremmo ed ogni cosa. Ma non conosce le usanze americane, i modi americani. Serve un americano che faccia questo lavoro in modo giusto. E se mandassimo qualcuno qui dalla Cina? Ebbene, lui è un missionario, ma probabilmente lui potrebbe parlare un po' di inglese. Sarebbe tutto spezzettato e non avrebbe proprio effetto come un uomo che sa come arrivare agli americani, per operare con gli americani, per agire nelle loro usanze e così via. Ed ecco come funziona. E siamo persone un po' chiuse qui, nord e sud, ed est ed ovest, e gli accenti e così via. Qui non molto tempo fa ero in Florida, e una sera c'era un caro amorevole fratello che ha una campagna, chiamato fratello Jackson, e Gail Jackson, uno dei miei convertiti alla guarigione. E così sono tornato e di solito, sapete, nelle mie offerte e così via, non lo faccio proprio sapere alle persone. Se il Signore provvede, bene, se Egli non lo fa, ebbene, lo prendiamo da qualche altra parte. Quindi, e Gail venne e lui disse al manager, disse, ebbene, come sono le finanze? Lui disse, oh, solo circa $1,000, un po' più, forse 1,500, per metterci in pari. Disse, il problema è non sai come gestire questi meridionali. Così salì proprio lassù, disse, potrei prendere la tua offerta stasera? Disse, sì, ma niente supplicare perché il fratello Branham ci rimprovererebbe proprio, perciò disse, non supplichiamo mai. Così salì lassù e disse solo alcune parole e c'erano $2,000 nell'offerta. Disse, vedi, fratello Bachter, non sai proprio come gestire i meridionali. Ecco tutto. Quindi ecco com'è. Dovete essere abituati ai meridionali, dovete essere abituati ai settentrionali, dovete essere abituati. E penso che un nativo, conoscendo le loro usanze e la loro tribù, è molto meglio che una persona molto migliore da mettere con la propria gente, che tutti quelli fatti apposta che abbiamo noi. Comprendete? È così, quindi sono davvero grato per i fratelli. Ora stamattina voglio solo parlarvi, solo un poco, non lo so, probabilmente questa sarà la mia ultima riunione che avrò con voi per un po'. Ora andiamo a Macon, Georgia. E quella è sponsorizzata da, ho capito, 42 chiese battiste meridionali. Quindi poi andiamo dagli uomini d'affari cristiani del pieno Vangelo in campo internazionale a Denver. E poi devo salire in Canada per un breve periodo. E allora vedremo cosa il fratello Schumann, poi di cosa per dove andiamo oltreoceano o continuiamo negli Stati. E fratello Moore certamente fa tutti i programmi, tutto l'itinerario è per qui. E lui sarà là con noi dove incontreremo il fratello Schumann. Spero che il fratello Schumann venga e lo conosciate, lui, poiché lui parlerà qui per voi una volta al tabernacolo. Un uomo davvero per bene, lui e sua moglie. Mi ha trattato come un fratello quando ero in Africa. Così trattiamolo allo stesso modo quando verrà in questa direzione nell'amore del Signore. Ora io, dopo essere arrivato e sapendo, mi hanno detto che il fratello Neville non l'ha preso per la trasmissione. Stavo ascoltando. Quanti ascoltano la trasmissione? Vi dico, quel cantare è sublime. E la predicazione va un po' più in alto di quello. È stato davvero un buon messaggio ieri. Lo apprezzate tutti? Non per farlo arrossire, ma è la verità. Io, se pensassi che il fratello Neville stesse facendo qualcosa di sbagliato, io lo porterei dietro, nella stanza, e ne parleremmo e pregheremmo su ciò. Se sta facendo qualcosa di giusto, mi piace parlargli di ciò, vedete? Quello ci fa sentire meglio. I bei bigliettini regali che tutti voi sapete, che sono stati inviati al piccolo Jewel. Là, voglio dirvi che li ho apprezzati anch'io. Mia moglie manda il suo affetto e salute a tutti voi. Ed ora voltiamo nella benedetta vecchia parola qui, ma appena prima parliamo a Lui, l'autore, prima di farlo. Nostro amato Salvatore, veniamo per usare il Tuo nome solo alcuni momenti, mentre ci avviciniamo all'Onnipotente. Il Creatore, colui che ti ha concepito nel grembo della Vergine, e lei diede alla luce il solo meraviglioso, che rimane il mediatore fra i vivi e i morti, l'unica via, l'unico mediatore. E siamo così felici di sapere che tramite la sua promessa divina che egli ci ha dato queste parole: qualsiasi cosa chiediate al Padre nel mio nome, io la farò. Quindi chiediamo oggi, nel nome del Signore Gesù, Padre caro, che tu voglia ricevere il ringraziamento nei nostri cuori, come tu sei sempre radunato nel tuo santuario per udire le lodi dei tuoi figli. E oggi siamo grati per tutte le benedizioni, per la salute, il proseguire della Chiesa e l'opera, tutto intorno al mondo. Siamo così grati di ciò. E Padre, preghiamo che Tu continui, e non solo continui, ma riversi doppie porzioni ovunque sull'opera, perché crediamo che stiamo per finire il tempo. Ogni cosa indica la fine, proprio quando non sappiamo, ma vogliamo essere preparati, come ci è stato ordinato di fare dal nostro Signore Gesù. Ed ora, Padre, ti ringraziamo. Voglio ringraziarti io stesso personalmente per il bambino oggi. La tua promessa è tardata 4 anni, ma io, il Signore, l'ho piantata. Io la abbevererò giorno e notte. Hai sempre reso reali le tue promesse, Padre. Sebbene la visione, sebbene tardi, non di meno parlerà, deve farlo, perché sei la parola e la promessa di Dio. Non temiamo, proprio avanzando, sapendo che ogni cosa coopera per il bene. Ti ringrazio per aver salvato la mamma in modo sicuro. Ora in miseria e dolore oggi, prego che tu lo allevi. Sappiamo che è una cosa naturale, ma dalle conforto, Padre. Benedicila laggiù oggi e possa tornare a casa presto e... Rimani vicino al tuo servitore, mentre ora proseguiamo insieme, là fuori nei campi di battaglia, per raccogliere il grano e portarlo nel granaio, per amore del Maestro. Benedici la Chiesa qui, benedici il nostro amato pastore, tuo servitore, fedele al posto, e preghiamo che tu voglia benedire tutti i diaconi, gli amministratori, cos'altro ancora. Lascia che le tue benedizioni restino su tutti loro. Benedici, benedici, preghiamo stamattina i clericali in visita, gli estranei fra noi. E quando il servizio sarà finito, possiamo noi dire come quelli che vennero da Emmaus: non ardevano i nostri cuori in noi a motivo della sua presenza? Entra nella parola, Padre, possa venire lo Spirito Santo a prendere la parola, niente di premeditato, non sapendo niente da dire, ma affidando tutto a te. La tua volontà sia fatta nel nome di Gesù. Amen. Voltiamo solo per una piccola lettura della Scrittura, se vorrete. Nel libro di Genesi, l'inizio con il sesto capitolo, solo per leggere per una breve citazione qui nella parola. E iniziando all'ottavo versetto del sesto capitolo. E l'argomento stamattina, se piace a Dio, solo insegnare pochi minuti dalla parola, prima di pregare per i malati, e poi il pastore concluderà il servizio. Preghiamo che Dio moltiplichi e benedica. E vedo una ragazzina seduta qui sulla sedia davanti. Credo la madre sia seduta qui, che penso abbiamo pregato per la bambina tempo fa e... mi sembra, come al meglio che ricordo, lei non poteva camminare o qualcosa. Oppure sembra che stia molto meglio oggi e sono così grato di quello. Pregando continuamente, Dio riverserà più spirito e potenza sulla sua Chiesa e sul suo popolo, ovunque, affinché la nostra fede possa essere sollevata sopra ogni difetto della vita. Affinché possiamo essere in grado di essere più che vincitori e conquistatori tramite colui che ci ha amati e ha dato la sua vita per noi. Ora, per voi che avete le vostre Bibbie, ma Noè trovò grazia agli occhi del Signore. Queste sono le generazioni di Noè. Noè fu uomo giusto, intero in tutta la sua generazione. E Noè camminò con Dio. E Noè generò tre figliuoli, Sem, Cam e Jafet. Ora la terra era corrotta nel cospetto di Dio ed era piena di violenza. E il Signore riguardò la terra, ed ecco era corrotta, poiché ogni carne aveva corrotta la sua via in sulla terra. E il Signore disse a Noè: appo me la fine di ogni carne giunta, perciò che la terra è ripiena di violenza per cagion di costoro. Ed ecco, io li farò perire insieme con la terra. Fatti un'arca di legno di gofer, falla a stanze e tu impeciala di fuori e di dentro con pece. E possa il Signore aggiungere le sue benedizioni ora alla lettura della sua parola. Voglio parlare questa mattina, se Dio vorrà, o insegnare piuttosto per alcuni momenti la parola su l'arca, ciò che significava l'arca e cosa prefigurava l'arca e i simboli dell'arca. Perché l'arca perfettamente ed ogni cosa nel Vecchio Testamento simboleggiò Cristo. E Cristo è l'adempimento di tutto il Vecchio Testamento. Fu adempiuto in Cristo Gesù. Ora, era un tempo di distruzione, il tempo appena prima della distruzione. L'intera terra era piena di violenza. Se notate, ovunque vedete l'uomo iniziare a moltiplicarsi, la gente inizia a riunirsi insieme, grandi raduni di persone, e rimangono. Quella città diventa popolata, più popolazione. Per prima cosa, sapete, inizia a portare dispositivi di ricreazione. Da quello va nel gioco d'azzardo, dal gioco d'azzardo nel bere, dal bere bere nella prostituzione, dividendo le case, matrimonio, divorzio, poi omicidio, continua proprio a crescere, crescere, crescere come una catena senza fine. Quando Dio camminava proprio solo con l'uomo, da solo, lui aveva favore con Dio. Ma quando l'uomo iniziò a moltiplicarsi e iniziò a portare altri, 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 allora loro iniziarono a... Satana aveva un maggiore raggio d'azione in cui operare. Quest'uomo poteva credere un poco pendendo in quella direzione e l'altro un po' in questa direzione. Allora quando entra Satana, lui proprio colpisce su ciò. Poi ciò diventa questo e quello e immaginazioni iniziano a diventare grandi e poi entra la corruzione. E quando Noè, se noterete fra le generazioni dopo l'uccisione di Abele, Dio lo sostituì con Set. Certamente ci viene insegnato dagli storici che Adamo ed Eva ebbero 70 figli e figlie, ma la Bibbia riporta solo 3 figli, Cam, Sem e Jafet. Erano i figli di Noè, scusatemi, erano Caino, Abele e Set. Erano i figli di Noè o figli di Adamo. Poi, solo un po' emozionato, sono stato negli ultimi 2 giorni, da quando è venuto il mio Joseph, così in un certo modo ho confuso un po' le cose. Notate, poi attraverso questa discendenza di Cam, dopo che lui fu portato là dall'altra parte, noi attraverso la distruzione antediluviana, tutta la sua generazione svanì nella malvagità. E quando passiamo attraverso la discendenza di Caino, essa fece la stessa cosa. Andarono nella terra di Nod, Caino andò e si sposò là. Prese sua moglie ed entrò là, e più tardi diventarono come giganti. Quando i figli di Israele passarono da là, trovarono uomini, alcuni di loro avevano anche dita lunghe 14 pollici. E pensateci, grandi giganti. Davide uccise Golia, che era un tizio grande, e disse che la sua lancia sembrava il subbio di un tessitore. E quanti, alto 9 piedi e qualcosa, e che tizio imponente era! Ma se notate, venne una grande civiltà tramite quella discendenza di Caino là in passato. Quella iniziò ad entrare. Quando l'uomo inizia a moltiplicarsi, loro iniziano, escono al seguito di diverse istruzioni e così via, e scoprire cose, invenzioni. Uno, un grande lavoratore del legno. Oh, come costruirono e iniziarono a costruire. E costruire, costruire, era un segno che il tempo della fine era vicino. Avete mai visto edifici simili a quelli che abbiamo ora? È di nuovo il segno del tempo della fine. Erano grandi lavoratori del metallo e scoprirono come potevano, ciò che potevano fare con il metallo. E guardate cosa stanno facendo con il metallo oggi. Fanno persino, ho sentito alla radio l'altro giorno, ora stanno facendo case di acciaio o metallo. Eliminano tutto il legno praticamente, così le stanno facendo di alluminio e di acciaio e così via. E grandi scoperte dell'istruzione e grande avanzamento della scienza, progresso della scienza, un segno del tempo della fine. Guardate cosa ha fatto la scienza negli ultimi anni. Oh my, proprio le cose che vengono fatte. Che cos'è l'avvicinarsi del tempo della fine? Un segno che tutti i credenti, ministri al pulpito, dovrebbero predicarlo con tutta la forza che hanno, mostrando alle persone. Stiamo passando pietre miliari e tutte le cose indicano la fine. Lo scritturale, prima la Bibbia di Dio che leggiamo e crediamo oggi, sta indicando la fine, non molto lontana. Il grande mondo scientifico dice che la fine è in vista. Un'altra grande pietra miliare. Lo zodiaco sul calendario e così via. Il segno ed ogni cosa dice che la fine è in vista. La piramide dice la fine è in vista. Ogni grande punto di riferimento dice che la fine è in vista. Siamo al tempo della fine. Notate, ma Dio nella sua grazia sovrana, prima del tempo della fine, egli si riferì a ciò ora in Gesù. Gesù lo fece, disse come fu ai giorni di Noè, prima del diluvio. Ciò che le persone facevano, proprio quel tipo di ripetizione verrà di nuovo. E lo vediamo, così noi dobbiamo proprio essere spiritualmente ciechi, o possiamo vederlo. Apritevi, guardate attorno. C'è una differenza così grande fra fisicamente ciechi e spirituale ciechi. Credo, se dovessi fare la mia scelta, prenderei il fisico ogni volta. Sì, c'è una cosa come l'essere ciechi. Qui non molto tempo fa un ministro disse: se sei un servitore del Signore, colpiscimi di cecità. Dissi: sei già cieco. Disse: io cieco? Dissi: sì, signore, perché stava ridicolizzando la guarigione divina, ridicolizzando il battesimo dello Spirito Santo, dicendo che non c'era tale cosa. Dissi: sei cieco? Lui disse: no, quella è una cosa che ti sei inventato. Dissi: quella è la scrittura, la Bibbia ha detto così. Disse: quando è mai stata cieca la mente? Dissi: ebbene, molte volte. Gesù disse a tuo padre, disse: voi ciechi farisei, avete occhi e non potete vedere. È così, ma se aveste riconosciuto il tempo. Dissi: Eliseo, quel grande profeta era giù a Dotan una volta, e là l'intero esercito siriano si radunò per prendere Eliseo. E Gheazi disse questo, disse: padre, ci sono addosso, l'intera città è accerchiata qui dall'esercito dei Siri. Disse: bene, ce ne sono più con noi di quanti sono con loro. Disse: bene, ora erano qui, non posso vedere nessuno oltre a te. Disse: Dio, apri i suoi occhi. E quando i suoi occhi si aprirono, guardò, e attorno a quel vecchio profeta c'erano carri di fuoco, le colline erano in fiamme, gli angeli di fuoco. Egli uscì proprio fuori dove erano e disse: egli li colpì di cecità. Uscì e come? Non fisicamente, in un senso erano fisicamente ciechi. Uscì, disse: state cercando Eliseo? Lui stesso era Eliseo. Dissero: sì, stiamo cercando lui. Disse: venite, seguitemi, vi guiderò proprio da lui. Non lo sapevano, erano ciechi. E oggi gli uomini sono colpiti da cecità perché stanno rigettando Dio. Misericordia, quello lascia solo il giudizio. Ma Dio nel suo amore e misericordia ha una via così appropriata, poiché prima che il giudizio divino colpisca c'è una via. Dio fa una via di scampo per tutti quelli che desiderano seguire quella via. Quelle sono le sue misericordie, facendo una via di scampo, non volendo che alcuno perisca, ma tutti vengano al ravvedimento. Egli è nel mondo oggi mostrando segni e prodigi e risorgendo persone. Grandi cose avvengono, mostrando segni nei cieli di sopra e sulla terra. Segni, segni di dischi volanti attraverso l'aria, dove anche il Pentagono e tutti non sanno cosa pensarne. Segni nei cieli lassù e sulla terra, la guarigione dei malati, il risorgere i morti, l'aprire gli occhi ciechi, lo scacciare spiriti malvagi, il Vangelo viene predicato. Segni prima della sua venuta, non volendo che alcuno perisca, ma che tutti possano umilmente, dolcemente chinarsi al ravvedimento. Ma quelli che rigettano Cristo devono camminare ciechi. E se io oggi dovessi rigettare di avere la mia vista, che fosse accecata, se rifiutassi di tenere i miei occhi, prenderei qualcosa e li toglierei fuori con un coltello, allora non voglio vedere. Ecco com'è spiritualmente. Se un uomo rifiuta di guardare nella parola di Dio e vedere il piano, e vedere Dio, lui automaticamente acceca i suoi occhi. Egli stesso chiude i suoi occhi alle cose di Dio. Che giorno, che tempo, che lezione dovremmo apprendere oggi dal guardare attorno al tempo della fine. Ma Dio nella sua grazia sovrana ai giorni di Noè, egli disse: ora voglio che tu esca e provveda a tutti coloro che desiderano sfuggire a questo giudizio. Non è meraviglioso? Dio, non volendo che alcuno debba perire, facendo una via di scampo per quelli che volevano venire per la via di scampo di Dio. Così egli disse a Noè: voglio che tu faccia un'arca. Ora, la parola arca è un piccolo cesto o un luogo di scampo, un luogo nascosto. Viene detto di tre nel Vecchio Testamento e vogliamo guardare quelle tre ora, per alcuni momenti. Tutte quelle tre simboleggiavano una grande arca, Cristo per la Chiesa oggi. Tre è una conferma, tutte le vecchie cose prefigurano soltanto. Stavo leggendo l'altro giorno mentre sedevo sulla riva di un ruscello come quelle madri ebree che diedero alla luce i patriarchi, e ognuna quando dava alla luce pronunciava il suo nome mentre era in travaglio, diceva cosa sarebbe stato e cosa lui sarebbe stato nell'ultimo giorno, non sapendo cosa lei stesse facendo e mormorando. Prendete Genesi 49 e simboleggiatelo dove il loro tempo della fine, dove sono, e osservate cos'è, è proprio là. Mai! Come se solo potessimo aprire i nostri occhi a volte e il nostro udito spirituale, che la parola si fa avanti affinché ci rendessimo conto cos'è esso e lo Spirito ce lo rivelasse. E ora prego che lo Spirito Santo prenda queste cose di Dio e le ponga nel nostro cuore, per ogni uomo e donna, ragazzo e ragazza qui. L'arca, ce n'era una che costruì Noè, una via di scampo. La seconda di cui si parla fu quella in cui fu posto Mosè. La terza fu l'arca della testimonianza per Israele. E la quarta, tutto adempiuto nella quarta, che è Cristo Gesù. Torniamo ora e iniziamo dall'inizio in Genesi e vediamo come fu fatta la preparazione per l'arca e vediamo se non simboleggia esattamente Cristo. E tutti quelli che si sono riuniti in ogni arca o sotto il vennero alla riconciliazione tramite l'arca. Tutti furono preservati attraverso il giudizio. E tanto certo quanto furono preservati in simbolo, quanto più noi saremo preservati in Cristo, il vero adempimento di tutte le arche. Oh, egli è meraviglioso! Allora notiamo là dietro che Dio disse a Noè, disse: voglio che tu faccia questa da un tipo specifico di legno. Ora, proprio ogni legno non avrebbe funzionato. Dobbiamo avere un certo tipo e doveva essere legno di gofer. Il legno di gofer, ora era... Qui stavo studiando alcune settimane fa cos'era quel legno di gofer. Ed era un legno morbido, flessibile. E ora ecco cosa costituisce l'arca. Era un legno che poteva essere applicato facilmente, un legno flessibile. Quello è il credente. Una volta nelle mani di Dio, taglia via l'albero dal suo stesso moralismo, diventa flessibile nelle mani del costruttore. Non sballottato da ogni vento di dottrina, ma flessibile, che si adatta proprio nella parola di Dio per essere usato facilmente. E notiamo che era il legno che avrebbe assorbito l'umidità facilmente, preso l'umidità. Ed ora per una cosa, l'uomo flessibile nelle mani di Dio potrebbe essere una grande cosa per Dio, o potreste essere una grande cosa per il diavolo. Ora, se l'arca era costruita di legno che era flessibile e assorbiva acqua, non sarebbe passato molto che sarebbe stata piena d'acqua. E sarebbe affondata immediatamente, diventata pesante, perché il legno di gofer è molto leggero e l'acqua sarebbe penetrata proprio attraverso. Quindi ecco cosa penso oggi, e questo, io credo oggi, il problema con molti uomini e donne sinceri oggi, non vogliono dare se stessi completamente, ma seguono l'errore. Ed ecco perché l'arca diventa piena d'acqua, non può andare oltre, lei va su e giù, quasi pronta a sprofondare. Così, osservate come lo Spirito Santo la formò la via. Ma ciò non potevano sopportare di andare avanti così. Così Dio disse a Noè, impeciala dentro e fuori, entrambe le parti, impeciala. Poi stavo studiando di cosa veniva fatta la pece. Tornai e la presi e tornai in un vecchio dizionario. Iniziai a scoprire cosa significava la pece. Nel greco ho scoperto che la pece significa una cosa, significa anche una sostanza. Ma come ottenevano pece? La prendevano battendo un altro albero. Era come una resina e la battevano e la bollivano e poi la versavano sopra e diventava pece. Che cosa meravigliosa! Dal legno, prima che venga battuto, un certo tipo di legno essendo umano. Cristo nella sua umiltà, essendo umano. E la Chiesa, la sua arca oggi, entrando nella sua Chiesa, che non è altro che il suo stesso corpo spirituale qui, sulla terra. Poiché Cristo fu abbattuto e la vita gli venne tolta battendo affinché potesse essere applicato alla Chiesa. Ora, questo morbido legno di gofer, quando versavano sopra questa pece calda, la assorbiva proprio velocemente dentro e fuori e lo rendeva sigillato. Amen. Oh, lo vedete? Un sigillo morbido assorbendo la parola di Dio. Cristo versò dentro lo Spirito Santo, la scaldò. Amen. Non scorrerà quando è fredda, bisogna farla diventare calda. Ciò che ci serve oggi è una riunione all'antica dello Spirito Santo, scaldarla, riversarla. Presero quel morbido legno di gofer, il grande mescolo, e la versarono sopra nel legno di gofer, molto morbido, pronto. Poi da dentro e fuori quella pece passava attraverso e lo ricopriva come acciaio. Nessuna acqua poteva passare proprio in essa. Era una protezione. E ogni uomo che viene riceve Cristo e lo riveste tramite lo Spirito Santo, diventa così determinato che non vede altro che Cristo. Non gli importa più del mondo. Potete urtarlo, colpirlo, buttarlo fuori, fare ogni cosa vogliate, ma lui è ricoperto. In altre parole, lui è sigillato. Tutte le crepe sono sigillate. Ecco come facevano con la pece. E la Bibbia disse cosa? Sapete qual è il sigillante per questa? Quest'arca che abbiamo oggi? Efesini 4:30 disse: non contristate lo Spirito Santo di Dio, per cui siete suggellati o impecciati, ricoperti fino al giorno della redenzione. Amen. Tutti sigillati, ogni piccola porzione di legno, ogni piccola presa, ogni piccolo buco, ogni piccola crepa, ogni piccolo poro nel legno è proprio sigillato e ricoperto con lo Spirito di Dio. Oh, quanto meraviglioso! Vedete, se la metteste fredda, avreste buchi d'aria in essa. Se batteste contro un tronco o qualcosa, potrebbe rompersi perché ha una falla in essa. Ma quando è calda, versata sopra, allora passa proprio attraverso e sigilla da entrambe le parti, dentro e fuori. Amen. Perfetta simbolo di Cristo e la sua Chiesa. Come un albero doveva essere abbattuto per essere battuto e ferito e tutto il succo tirato fuori da esso. E poi quello veniva applicato all'altro albero per preservare l'albero attraverso il giudizio. Cristo fu abbattuto affinché attraverso la sua vita e tramite lo Spirito Santo la Chiesa potesse essere portata attraverso il giudizio. Lo vedete? Che immagine meravigliosa! Oh my! Quello vi eccita, non è così? Fa proprio saltare avanti e indietro il vostro cuore. Vedete? Tutto ciò parla di Cristo. Ogni cosa nel Vecchio Testamento era di Cristo, prefigurando ciò. Qualcuno disse l'altro giorno, disse, fratello Branham, perché questo avviene, quello è avvenuto? Ebbene, lui è seduto presente ora. Stavo mangiando al tavolo. Ho detto, sorella, torna indietro di tutte queste cose e torna indietro al principio. Ho detto, la prima cosa che era la persona, prima di chiunque altro, prima che ci fosse una cellula, era spirito. Quella è la parte fondamentale. Tieni giusto quello spirito, da ogni cosa, da quello spirito, da questa parte perirà. Che siano case, terre, dimore, salute, qualsiasi cosa possa essere ed è peribile, e tornerà proprio dritta di nuovo a quello spirito. Alleluia! È proprio di nuovo allo spirito, così tenetelo nel giusto. Non importa cosa avete qui in questo mondo, cosa non avete, tenete nel giusto il vostro cuore in sintonia con Dio. Perché è tutto, ogni cosa, tutte le vostre case, terre, tutto il vostro denaro, tutta la vostra malattia, tutta la vostra salute, tutti i vostri figli, tutto, ogni cosa che avete qui su questa terra, ogni cosa vi lascerà e andrete proprio dritti di nuovo al principio. Se quello è giusto con Dio, comparirete di nuovo proprio tanto certo quanto c'è un Dio in cielo. Non è a posto con Dio, dovete prendere l'altra strada. Siete qui per fare una scelta, fatela oggi per Cristo. Notate, oh my, un'altra cosa che la parola significa, quando diceva impecia, impeciala, incatramala o immergila di resina, significa espiare. Ora, la parola pece significa espiare. In Levitico, la stessa parola che era usata per pece in Genesi, in Levitico viene usata come espiare, fare un'espiazione. Ebbene, ora espiare è stare nel mezzo. E la pece che era nel legno di Gofer, nell'arca, doveva tenere fuori o espiare il credente dall'ira. Lo vedete? Noè non poteva entrare nell'ira, le acque del giudizio. Oh, lo vedo ora, lo afferrate? Guardate, lui non poteva entrare nel giudizio perché c'era un'espiazione fra lui e il giudizio. E il giudizio era l'acqua del mondo. E il credente in Cristo è al sicuro. Amen. Non sui suoi meriti, ma sulla sua obbedienza. Obbedienza di entrare nell'arca. L'unica cosa che Noè dovette fare era entrare nell'arca. Lui non dovette neanche chiudere la porta. Dio stesso lo fece. Entrare, ecco tutto ciò che fa il credente, è camminare in Cristo per fede. Dio si prende cura del resto. Chi ode le mie parole e crede a colui che mi ha mandato a vita eterna e non verrà in giudizio. Passato dalla morte alla vita nell'arca, per sempre al sicuro. Amen. Lasciate che il giudizio scuota dove se vuole farlo. Ebbene, immagino che a volte l'arca si trovasse al limite e sotto sopra ed ogni altra cosa, ma non era al sicuro. La pece si trovava fra lui e il giudizio. E oggi il sangue di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, sta fra noi e tutto il giudizio. Amen. Amen. non sarà condannato o non verrà in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Amen. Perché? Perché lui è nell'arca, che perfetta immagine. Alberi abbattuti, come iniziarono nel mondo prima abbattuti, quello è ogni uomo, viene al mondo, nato nel peccato e formato nell'iniquità, venuto al mondo proferendo menzogne. Incompiuto, brutto, empio, lontano da Dio, estraniato, senza speranza, senza Cristo, muore e va in una tomba da peccatore, pronto per il giudizio. Poi viene la parola più affilata di una lama a doppio taglio. Abbatte l'albero, lo intaglia, taglia via tutti gli uncini e tutte le spine. Taglia la parte migliore di esso e si applica. Amen. Nella mano del costruttore, Cristo. Poi la sua vita viene riversata al Calvario affinché tramite lo spargimento del sangue egli potesse fare un'espiazione per proteggere l'uomo che è nell'arca della salvezza. Oh my! Che immagine! Poi per farci mettere sopra la pece perché imbarcherà acqua. Voglio che notiate questo. Un uomo dice proprio, ebbene credo alla parola, prenderò solo questo, quello, senza il sangue. Siete lasciati al mondo. Non importa quanto siate nell'arca, quanto siete arca o quanto asse, dovete essere impeciati, impregnati, tutti impregnati con lo Spirito Santo, tenendo fuori il mondo. Poi voglio che notiate quanto meraviglioso. Poi per poter doveva essere abbattuto un altro albero, un compagno consanguigno abbattuto e battuto finché tutta la resina fosse uscita da esso. E questa resina poi veniva versata sull'altro che veniva battuto per preservarlo. Amen. E oggi, preservato per quanto? Ebbene, quel peccato 6.000 anni fa, e vedono la vecchia arca tuttora posta sulla cima di un monte. Nessun altro legno è mai resistito e mai lo farà, perché era impeciato dalla morte di un altro. L'arca rimane ancora impeciata dentro e fuori, come memoriale di cosa farà la pece. Oh, che immagine perfetta, come Cristo, la posizione del credente in Cristo, una volta che è in Cristo impeciato all'esterno con il tutto ciò che dovete fare, l'arca è preparata. L'unica cosa che dovete fare è entrare e credere. Notate, Noè, quando entrò, quella fu l'unica cosa che dovette fare, fu entrare. Dio chiuse la porta e lui fu al sicuro finché furono passati i giudizi. Dio fece la chiusura, Dio fece l'apertura. Quello è il credente oggi in Cristo. Notate velocemente ora, la prossima arca di cui si parla, ci andremo proprio in un momento, fu Mosè. La Bibbia dichiarò quel piccolo cesto essere un'arca. E notate, fu provveduta dalla madre, quella che l'aveva partorito. Amen. Non tramite qualche seminario, non tramite qualche esperienza teologica, ma colui che partorisce il credente ha preparato l'arca per lui, l'ha portato attraverso il giudizio. Cucita, lei la intrecciò con un po' di bastoncini che avevano allora, come un piccolo gambo di gran turco, un gambo di lino. Li hanno ancora in Egitto. Potete vedere quelle madri portare i loro piccoli attraverso il fiume Nilo, spingerli attraverso mentre lei guada un piccolo cesto allo stesso modo. Lo spinge in un cesto attraverso il fiume Nilo. E lei andò e gli fece una piccola arca e il modo in cui è fatta si intreccia dentro e fuori quando viene fatta. Ecco come fanno i tessitori, la intrecciano avanti e indietro. E poi le andò e la coprì di melma. La melma è una pece, di nuovo. La stessa parola melma, studiatela a fondo. Guardate se non dice pece o espiare. Allora vedete, con i tessitori che intrecciano gli steli, dentro e fuori facevano piccole aperture, là, così che tenesse la pece. Oh my! Come il credente! Che vergogna oggi che siamo tutti separati! Uno un metodista, l'altro un battista, e uno un luterano, e uno un unitario, e uno un trinitario! E che peccato! Dovrebbero essere tutti intrecciati insieme, così strettamente. Poi la pece viene versata, poi il tutto viene attaccato insieme e cementato insieme, rendendolo sicuro, meraviglioso, versandoci sopra la pece. Poi il bambino Mosè fu posto nel cesto e spinto fuori, nel giudizio dell'acqua. L'acqua significa sempre densità e moltitudini di persone. Il piccoletto là fuori, probabilmente una copertina sul suo volto nell'arca, fuori sul fiume Nilo scorre veloce. E là scendendo da là attraverso le canne e i giunchi e gli alligatori e tutto il resto in giro per il Nilo. E le piogge, le tempeste, le bufere, e soffiano da là le tempeste. La piccola arca navigò fino alla fine. Perché? Perché il sacerdote era nell'arca. Amen. Lui era un sacerdote. Lui era un legislatore. Lui era un re. Così era Noè. Anche Noè era un padre, e il padre stesso che fece l'arca era nell'arca con la sua sostanza. Cristo nostro Padre, colui che ha fatto l'arca con il suo stesso sangue e dentro l'arca con il credente, avendo comunione. Mai! Mentre tutti i figli e tutti gli animali ascoltavano Noè predicare, mentre i giudizi erano su di essa, si riversavano. L'arca cavalcava le onde, messa alla prova di luogo in luogo. Noè disse: state tranquilli, figli, Dio ha fatto quest'arca, è costruita secondo le sue istruzioni. Essa sopporterà ogni cosa che il diavolo può mandare contro di essa. Noè nell'arca, predicando, tolto dal giudizio. Il piccolo Mosè là fuori, guardando su verso il cielo stellato di notte, quando il vento soffiava e ululava attraverso i posti, il vecchio Nilo balzava e i coccodrilli si avvicinavano al cesto. Alleluia! Sicuro, protetto, nel mezzo c'era un'espiazione fra lui e tutte le tempeste e i venti forti che il diavolo poteva mandare. Niente poteva sconvolgere quella piccola arca. Lui galleggiò proprio attraverso. Posso vedere il grande Spirito Santo stare sopra di essa. Posso vedere gli angeli di Dio stare vicini, con le spade sguainate. No, Signore, niente poteva toccarla. Posso vedere il diavolo cercare di affondare l'arca lassù e Noè cantare: Gesù, tienimi vicino alla croce, o cosa mai fosse. Tutti i diavoli all'inferno non potevano prenderla, perché era costruita secondo le istruzioni di Dio. Era fatta un'espiazione fra il giudizio e misericordia. Quello è ogni credente oggi. Non importa quanto duro debba sembrare, quanto possa sembrare difficile la vita, finché sei in Cristo Gesù, non c'è niente di presente, niente di futuro che possa raggiungere la tua anima, separarci dall'amore di Dio in Cristo Gesù. Amen. Il diavolo rilascerà ogni tempesta dell'inferno su di te, ma Dio ha un'espiazione che sta fra voi. Sorpasserai ogni onda, passerai attraverso ogni strato di alligatori. Dove attraccò? Proprio dritto nella linea dell'essere il re di tutto l'Egitto. Alleluia! E uno di questi giorni, quando questa vecchia arca attraccherà dall'altra parte del tempestoso Giordano, usciremo come sacerdoti e re a Dio. stando sotto l'espiazione del sangue del Signore Gesù Cristo, è data liberamente a chi vuole l'espiazione, la misericordia. Nel Vecchio Testamento egli disse: ora farai un'arca, ed egli specificò il legno, legno di acacia. Oppure puoi farlo di questo legno, è chiamato nella Bibbia legno di sittim, ma veramente si chiama legno di acacia. E si può farla della stessa cosa l'arca. E disse: la farai e la ricoprirai d'oro. Osservate quell'arca, vedete se simboleggiò Cristo? Notate, lo simboleggiò ogni volta. Non era un simbolo di Cristo facendo una via, così era Mosè. Ora osservate l'arca del patto, e gli disse: la farai di legno di acacia e la ricoprirai d'oro. Chiunque conosca la scrittura sa che loro parla della Deità, e il legno parla dell'umanità. Vedete, gli disse: la coprirai, la ricoprirai d'oro sopra il legno. Quella è la Deità sopra il legno. Cristo sopra la Chiesa dentro e fuori. Deità ricoperta. Metterai un coperchio sopra di essa. Sarà un propiziatorio e tutte le leggi riposeranno in essa. Ma prima di portarla dentro, cospargila di sangue. La legge parla di giudizio, ma fra la legge e la congregazione c'era una cortina, perché la Deità stava in questo luogo. Simbolo di Cristo, tra l'ira di Dio, il giudizio all'inferno, tra quello e il credente c'è la Deità stessa. Cristo, stando nel mezzo, con un'espiazione fatta per salvarci dai nostri peccati e per guarirci dalla nostra malattia. Deità sta nel mezzo fra il giudizio. La legge era un giudice, la legge giudicava, ma l'espiazione stava fra il credente dichiarato e il giudizio. Là c'era il giudizio nell'arca pronto a venire fuori, ma quando lo faceva non poteva, perché c'era un'espiazione che si trovava fra esso e il credente. E il credente veniva e accettava Cristo nell'ombra e simbolo, il sangue versato cosparso sul propiziatorio. Allora aveva misericordia e poteva andarsene gioiendo, perché era libero dal giudizio. Ora non c'è dunque condanna per coloro che sono in Cristo Gesù, che non camminano secondo la carne, ma lo Spirito. E quando un uomo sa che è morto alle cose del mondo, e quelli che entrano in Cristo Gesù e camminano secondo lo Spirito Santo e non nella via di questo mondo peccaminoso, non c'è condanna per lui. Lui può guardare in faccia l'inferno e il giudizio e gioire, perché c'è il sangue di Cristo che fa espiazione, che sta fra lui e il giudizio. Amen. Eccovi il credente. Una volta dentro, il coperchio viene chiuso e quello lo conclude per sempre. Amen. Oro, Deità, posto sopra e sotto e tutto attorno, avvolto nella Deità. Ogni uomo che è entrato in Cristo è avvolto nello Spirito Santo e diventa figlio e figlia di Dio. In questo oro battuto lo prendono caldo e lo battono. E quelli che battono l'oro, doveva batterlo con un martello. E batte l'oro finché vede il suo riflesso in esso. Poi lo riscaldano e lo versano sull'arca ed esso penetrava nel legno. Oh my! Quando lo Spirito Santo, essendo la potenza, Spirito Santo e fuoco, è riversato sul credente, tramite il sangue di Cristo, fa là un'espiazione per lui. Lui è al sicuro da ogni giudizio divino. Include la malattia? Sì, Signore, assolutamente sì. Non dice che non vi comanderà bacchetta, non vi deriderà, non sarà su di voi, non farà questo, ma molte sono le afflizioni del giusto. Molte volte, quando l'arca viene sballottata in questa direzione e quella direzione, ma il Signore lo libera da tutte. La vecchia arca fece molti sobbalzi, molti alti e bassi, e cavalcò molte tempeste, ma toccò terra sul monte Ararat, proprio lo stesso. Molti alligatori si cibavano attraversando l'acqua, molte tempeste erano passate lungo la notte, molte tempeste oscure passarono, ma approdò al sicuro nei giunchi. Dove il contenuto poteva essere portato al trono della nazione, dal più basso al più alto. Amen. Noi miserabili disgraziati, dai più bassi di tutti gli insetti, i più bassi di tutte le creature, moralmente contaminati, spiritualmente morti, possiamo essere elevati da quel luogo tramite l'arca del sangue del Signore Gesù Cristo per essere figli e figlie, e re e sacerdoti a Dio. Che immagine! Cosa abbiamo in esame? Come può l'uomo rifiutare una simile proposta che Dio ha fatto all'uomo? Là un'altra cosa che voglio notiate, quando l'arca andò al suo posto e gli disse, porrai una corona d'oro sopra di essa. In altre parole, quando l'arca era impeciata sopra e attorno, con tutto questo la legge era all'interno. E poi notate un'altra cosa, il pane, il kosher o la manna che cadde all'inizio, quella manna era nel vaso, veniva tenuta dentro l'arca. E fratello, se hai mai gustato Dio, per vedere che egli è buono, entra nell'arca una volta, perché dove è posta la manna, non fuori un vecchio credo carnale, libero o qualcos'altro, ma in Cristo all'interno. Entrate dalla porta e Dio chiuderà la porta dietro di voi, terrà fuori i giudizi. Notate, mentre lui entrava, prese quest'arca, anche la verga di Araone fu posta là dentro e germogliò. Una vecchia verga che era morta, un bastone, non più che quel pezzo di legno proprio là da cui è uscita tutta la vita. È secco quanto possibile, ma una volta posto in quel luogo sacro, viveva di nuovo. Ogni peccatore, non mi importa quanto non curante, quanto nero, cos'è stata la vostra vita, nella presenza di Cristo, vivrete di nuovo e fiorirete e porterete boccioli e sarete nutriti dello Spirito. Quanto siete malati, quello non importa, vivrete ancora nella presenza dell'espiazione. Che meraviglia! Che cosa abbiamo in considerazione? Che scrittura! Che Dio! Quanto perfetto! Che fondamento certo! Ogni altro terreno è sabbia che sprofonda! Ogni altro terreno è sabbia che sprofonda! Notate, metterci sopra una corona! Perché era il re! Cosa significava quella corona d'oro posta sopra un contenitore? Significava che qui, con quell'oro posto su di essa, l'umanità era coperta d'oro, sangue asperso su di essa e una corona posta su ciò. Che simbolo perfetto di Cristo e la sua deità, il suo amore! Lui nacque nel mondo e pose se stesso sull'umanità, la sua chiesa, i suoi credenti. Su quello egli asperse il suo stesso sangue e salverà chiunque vorrà. E due angeli fatti d'oro battuto e le ali puntate una verso l'altra al propiziatorio dove viene ogni credente. Confessa i suoi peccati, riceve riconciliazione per il suo peccato. Eccolo, ora guardatelo, la corona d'oro, quella rappresenta Cristo? Sì, quando Cristo era qui sulla terra, egli era incoronato con una corona di spine per versare il sangue, è così, ma ogni credente che passa attraverso quel sangue versato toglie quella corona di spine e lo incorona con la gloria di lodi e onore. Ogni credente che entra nella sua presenza accetta quel sangue dalla sua fronte premuta qui da spine e lo incorona con gloria, lodi e maestà. come re dei re, come guaritore, come alfa, omega, come il principio e la fine, come consigliere, il principe di pace, l'Iddio forte, il padre eterno. Noè era il padre nella sua arca, Mosè era padre nella sua arca, Cristo è il padre nella sua arca, con i suoi sudditi, voi gente, la Chiesa, il credente al sicuro. Voglio che notiate ancora l'avvicinarsi a quell'arca. Passò per una via che, notate, ogni uomo che è entrato in quell'arca doveva attraversare prima il cortile esterno. Il prossimo per cui doveva passare era il velo interiore, poi nel luogo santissimo. Quello era Cristo come profeta, come sacerdote, come re incoronato. Per prima cosa venite, vedete lui di cui è parlato qui quando passò la prima volta. Egli era un profeta. Un uomo che viene a Cristo deve prima venire alla croce. La croce era il suo sacerdozio. La croce era là dove egli fu rappresentato nella morte. Ecco dov'è quella croce, dove Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio. Non c'è nessuno nel suo giusto senno che possa mai venire davanti alla croce, portato davanti a lui, che non senta Cristo che gli predica. Cristo è il profeta, il predicatore. Poi la prossima cosa che egli fa, egli allora passa attraverso per l'espiazione, attraversa il velo come un sacerdote per intercedere. Intercessioni, facendo intercessioni, posto alla destra di Dio, facendo intercessione per il credente. E il credente entra nella sua presenza e poi Cristo fa intercessioni per lui sulla confessione di ciò che crede. Quando viene alla croce, ora viene a Cristo, disse, oh Cristo, so che hai predicato a me tramite la croce la tua parola. Ti credo, vuoi avere misericordia di me? E Cristo, l'intercessore, intercede. Poi egli va proprio nell'arca, là nel giudizio, e porta tutto il suo giudizio, togliendo ogni peccato e vergogna, e riconciliando a Dio. Tramite la propiziazione del sangue, lo riporta nella comunione con Dio, e lo mette al sicuro nell'arca per sempre. Niente di cui preoccuparsi, non può essere fatto del male. Siete proprio al sicuro quanto potete essere. Lasciate che vengano le tempeste, lasciate il oh avvenga ogni cosa, che la malattia colpisca, che ogni cosa avvenga che Satana desidera mandare. Dio vi farà passare proprio attraverso ogni parte di ciò. Non iniziate a saltare fuori, restate proprio in Cristo. Dite, Signore Dio, su questa roccia tu hai detto, io edificherò la mia chiesa e le porte dell'inferno non potranno prevalere contro di essa. Ti credo, Signore Gesù, ora ancora la mia anima in un porto di riposo. Oh mai! Cristo, il capocapitano della nostra salvezza, egli è là, il grande conquistatore. Egli ha spezzato in due il velo e ha abbattuto tutte le parti in mezzo che separavano. Ha invitato chiunque voglia a venire e partecipare alla sua vita, essere coperto con le sue divine benedizioni, perché non ci sia nessun giudizio che ti colpisca. E se il giudizio colpisce non può ferirti, potresti essere malato per un poco, potresti dover attraversare qualcosa per un poco, ma ricorda che Cristo è alla fine. Egli non ha mai detto che quest'arca rimarrà in un piccolo vortice, così, dove non ci sarà alcuna calma, proprio il più calmo possibile. No, Signore! Egli non ha mai portato un agiato letto di fiori, non ha mai promesso cose facili, ma egli ha promesso grazia per sostenervi nel tempo. Penso al poeta che disse, devo io essere portato in cielo su un agiato letto di fiori, mentre altri hanno combattuto per vincere il premio e navigato per mari insanguinati? No, devo lottare se devo regnare, accresci il mio coraggio, Signore! Sì, Signore, non notate quando vengono le prove difficili. Restate proprio nell'arca e dite, Dio, sono per sempre al sicuro. ho ancorato la mia anima in un porto di riposo per non solcare più i mari agitati, anche se la tempesta travolge l'agitato tempestoso mar, ma in Gesù sono sempre al sicuro. Che venga la malattia, che vengano i problemi, che vengano gli scoraggiamenti o i mal di cuore, e venga ogni cosa, quello non ha niente da fare. Noi riceviamo un regno che non può essere smosso. Questa cosa può saltare indietro e così via, ma Dio vi farà atterrare al sicuro quanto possibile nel suo regno uno di questi giorni. Restate proprio nella sua arca. Possa il Signore benedirvi mentre chiniamo i capi solo un momento. Nostro Padre Celeste, oggi, mentre guardiamo alla Sua Maestà, lo vediamo là in passato con Noè. Chi cavalcava quelle onde? Chi era in quella piccola arca di vecchio legno di Gopher? Dove, ora, la più grande nave da guerra che abbiamo non potrebbe resistere? L'intera terra si smosse e fu sballottata, migliaia e migliaia di miglia là fuori dalla sua orbita, vorticando quasi come un vortice là fuori e le onde che saltano in aria per miglia. L'intero mondo coperto, questi grandi monti vennero dilavati dal livello del terreno, vorticando in oscurità di mezzanotte. Giudizio, corpi morti sballottati e galleggianti, e una piccola vecchia barca di legno di Gopher, impeciata dentro e fuori. E quelli, i tuoi amati credenti seduti dentro l'arca, tanto al sicuro quanto possibile, loro non si preoccupavano, avevano fatto proprio ciò che tu avevi detto, avevano seguito le tue istruzioni. E colui che segue le tue istruzioni non sarà condannato o confuso. Alla fine tu fermasti la tempesta. Le tempeste della vita finiranno. Allora atterreremo al sicuro in un nuovo mondo. Caro Padre Celeste, oggi sul mare della vita sballottato da tempeste, non comprendiamo come sia fatto ai giorni in cui la scienza medica è grande, quando le chiese stanno facendo cose grandissime. Ma noi stiamo proprio ancorati al sicuro in Gesù. Le tempeste vengono, persecuzioni sorgono, ma abbiamo seguito le istruzioni. Tu ci porterai attraverso. Concedi, Padre Celeste, queste benedizioni ad ognuno. Benedici l'estraneo fra noi stamattina. Benedici il non salvato e possano diventare tuoi figli. Mentre abbiamo i capi chinati, mi chiedo se ci sia qualcuno qui che è fuori da Cristo. Vorrebbe alzare la mano, dire: fratello Branham, sto alzando la mia mano a Dio, solo così che tu e Lui la possiate vedere. Voglio essere ricordato e portato nell'arca prima che sia troppo tardi. Pregherai per me? Vorreste solo alzare la mano, dire: ricordati di me. Dio ti benedica, Signore. Dio ti benedica, Signore. Dio ti benedica. Dio ti benedica, sorella. Dio ti benedica, fratello. Quando imperversano le tempeste della vita, resta vicino a me. Non posso prendere la tua decisione, amico. Posso solo pregare per te. Tu devi fare la tua decisione. Non credo che ci sia una persona dal cuore onesto che possa entrare nella presenza della Sua Maestà e vedere l'amore che Egli ha promesso. Ora, perché avete alzato la mano? Qualcosa sta bussando al vostro cuore. È Dio che cerca di tirarvi nell'arca. Nessuno può venire a me se il Padre mio non lo attira, e tutti quelli che vengono a me io non li scaccerò giammai. Gli darò vita eterna, lo risorgerò negli ultimi giorni. Non abbiate paura. Dio sta dirigendo i venti, Dio sta dirigendo l'arca, Egli ha provveduto ogni cosa. Ebbene, Noè non avrebbe avuto alcuna vittoria, non ci sarebbero state tempeste e prove. Se siamo solo posti attraverso un piccolo tunnel sicuro, attraverso cui correre, non c'è gioia. le tempeste della vita, ciò che ci fa avere gioia. Non sapremmo mai cos'è la luce del sole se non ci fosse dell'oscurità. Non sapremmo cos'è la cima di una collina se non ci fosse un monte. Non sapremmo cos'è la buona salute se non avessimo qualche malattia. Non sapreste come gioire della salvezza se non foste stati un peccatore. Dio ha fatto ogni cosa, la legge del contrasto. Egli vi ama. Ora, mentre avete i capi chinati e le mani alzate, Padre Dio, io prego che oggi, mentre la porta è ancora aperta, le persone vengono dall'est e ovest, nord e sud, si riuniscono. Grandi segni stanno avvenendo nei cieli, viste spaventose. L'atomico dell'aria è stato diviso, l'idrogeno viene bruciato. Volano dischi, missili che non possono essere compresi. Una sorta di intelligenza, pensano, da qualche altra parte. Non sanno, e la scienza non riesce a scoprirlo. Scivolano misteriosamente sulla scena alla velocità della luce. Oh Dio, siamo vicini alla fine! E la grande piramide che Enoch costruì, l'ultima camera che viene attraversata. Ora pronti per la stanza del re, la venuta del Signore, proprio in cima per la chiave di volta. Tutto il calendario dell'astronomia indica proprio dritto, le stelle lo stanno dichiarando. Come fecero la prima volta, quando i magi guardarono in alto e videro le stelle, dissero: «Là, il grande re sta arrivando!» Ora le stelle stanno indicando di nuovo. Tutta la natura geme, i cuori degli uomini sono pieni di paura, perplessità dei tempi, distretta fra le nazioni. Il mare ruggente, grandi onde di marea si infrangono ovunque, uccidendo centinaia su e giù, lungo la riva. Carri senza cavalieri che passano per le autostrade e la strada maestra sembrano torce che corrono come fulmini. E siamo passati proprio per queste pietre miliari, come se non fossero nulla. Oh Dio, fermaci velocemente! Ferma questo mondo peccaminoso con la predicazione del Vangelo! Salva quelli che hanno alzato le mani oggi, Signore Gesù! Concedilo oggi! Possa la tua misericordia provveduta poggiarsi su ognuno di loro! Possano essere proprio ora! Niente che io potrei fare, nient'altro potrebbe essere fatto! La prossima mossa è loro! Tu hai mandato lo Spirito Santo e gli ha posto la parola nel loro cuore. Hanno alzato la mano che l'hanno creduta. Hai detto: chi crede a questo non perirà mai, ma avrà vita eterna. Vieni, Signore, concludilo per sempre con loro. Essi ti credono e credono alla tua parola ora. Come tu hai detto, chi ode le mie parole sono state predicate. Crede a colui che mi ha mandato? Lo crediamo. Ah, perché ha creduto, vita eterna, e non avrà mai il giudizio, ma è passato dal giudizio alla vita, al sicuro nell'arca. Signore, lasciali sorgere con nuovo, come nuovi uomini e nuove donne, nuovi ragazzi e ragazze. Vadano da questo piccolo vecchio tabernacolo oggi, dove questa manciata di persone si è riunita. Escano per vivere nuove vite, per predicare il Vangelo, per insegnare loro ad agire, esaltare Cristo ovunque. Concedilo, Signore. Benedicici ora, preghiamo tramite il nome di Gesù. Amen. Non passare oltre a me, o gentile Salvatore. Oh, ascolta il mio umile grido, mentre stai chiamando altri. Non passare oltre a me. Salvatore, Salvatore, ascolta il mio umile grido, mentre stai chiamando altri, non passare oltre a me. Lascia che al tuo trono il propiziatorio, vedete, misericordia, lasciate proprio che la vostra anima parli a Dio. Sollievo dai miei peccati mentre sovvieni alla mia incredulità. Chiniamo i capi. Salvatore, Salvatore, ascolta il mio umile grido, mentre stai chiamando altri, non passare oltre a me. Con i capi chinati. Oh, penso proprio ai momenti meravigliosi. Ogni volta che sono entrato qui, in questo vecchio guscio, credo sia impeciato. Ha sopportato molte tempeste. Mi ha cullato nei giorni di problemi e prove. Vedo Billy seduto là dietro, lui è... Mi sento proprio guidato dallo spirito, però, a fare qualcosa di diverso ora. Io sento proprio che Dio vuole che faccia qualcosa di un po' diverso. Ho delle persone qui, un signor D. Cook, un signor Long Irving, diversi altri che hanno i loro nomi su un foglio qui, che sono venuti per avere una breve preghiera e discutere di cose. Ascoltatemi ora, mentre siamo in preghiera. Allora, stavo per dire a Billy, sali attraverso la corsia e distribuisci dei biglietti di preghiera. Ma lo Spirito Santo ha detto non farlo. Ecco perché ho cantato non passare oltre a me, o gentile Salvatore. Ho pensato, cos'è, Signore? Voglio dirvi questo, ora se mi crederete ascoltate. Cosa mai sia è nel vostro cuore. Qualsiasi cosa vogliate sapere, qualsiasi cosa sia la vostra malattia, credete a Lui ora. Egli vi parlerà ora, egli lo farà, egli vi parlerà individualmente. Io lo credo con tutto il cuore. Lo Spirito Santo lo farà, vi parlerà, vi dirà proprio ciò di cui avete bisogno. Qualsiasi cosa egli vi dica di fare, fatela. Se siete storpi, egli dice alzati e cammina, tu alzati e cammina. Se hai un cancro ed egli dice dimenticatene da oggi in poi, tu fallo, vedrai se non avviene. Se siete in pericolo, non sapete in che direzione girarvi, egli vi dirà proprio cosa fare. Egli lo porrà nel vostro cuore proprio ora. Non dubitatelo, andate a farlo. Fate proprio ciò che egli vi dice di fare. Egli lo farà. Ora, mentre abbiamo i capi chinati, questi che chiamo per nome, voglio che salgano qui all'altare solo un momento, se solo vorreste uscire. E poi, se ci sono anche delle persone locali che vogliono venire per la preghiera, vorrebbero farsi strada mentre tutti teniamo i capi chinati. Una cosa molto strana. Ho ricevuto un avvertimento molto strano proprio ora dallo Spirito Santo per qualcosa. Mi stavo chiedendo proprio come fare questo, ma egli me l'ha appena detto e so che egli ha ragione. Mentre quelli che desiderano essere, avere una parola di preghiera, un piccolo qualcosa davanti a Dio, o ha un bisogno, malattia, finanziario, fisico, materiale, qualsiasi cosa siano i vostri problemi, vorreste venire all'altare ora, solo un momento, mentre cantiamo questa strofa un'altra volta. Tenete i capi chinati, tutti tranne quelli che stanno venendo. E la madre è qui con la ragazzina. Voglio che la porti qui, proprio qui, all'altare. Bene. Salvatore. Mio. Mentre stai chiamando altri, non passare oltre a me. Lascia che al trono di misericordia trovi un dolce sollievo, guarisci il mio spirito spezzato, ferito, sovvieni alla mia incredulità, Salvatore. Miei amati amici, con i capi chinati, ho cercato per tutta la vita di essere qualsiasi cosa, ma non falso. Ho cercato di essere onesto nei miei rapporti con Dio e con il mio prossimo. E l'ho provato ogni volta a muovermi e fare proprio come lo Spirito Santo mi dice. Ecco perché sono portato di luogo in luogo e fermo riunioni e vado in luoghi, perché seguo la guida dello Spirito. E stamattina, mentre predicavo qui, avrei tenuto una fila di preghiera, salire, portare le persone per il discernimento e parlare a loro. Ma qualcosa mi ha parlato. Ha detto di alle persone, ecco perché mi sono fermato. All'improvviso è avvenuto. Ha detto, chiama quassù le persone e di loro, venite, chiedete a me. Se mancano, glielo dirò. Mi chiedo come quella ragazzina possa stare bene, come tu con il cancro possa star bene, come tu qui con il problema alla gola puoi stare bene, come tu su questo bastone puoi essere sanato, come tu su quella stampella puoi essere sanato, come il cieco può ricevere la vista, come tu che sei in distretta e problemi. C'è qualcuno qui che ha problemi domestici, problemi familiari. In che altro modo posso superarlo, fratello Branham? Egli ve lo dirà proprio ora. Altri problemi, vi chiedete di questo, quello o l'altro, proprio ciò che colpisce il tuo cuore. Ora seguilo e vedrai se non è giusto. Seguilo soltanto e vedi se quello non è giusto. Non cambiare idea, rimani proprio con ciò. Egli disse che vi avrebbe parlato. Ora, mentre ognuno è in preghiera, Padre in cielo, benedici il mio fratello, dai ogni desiderio del suo cuore, qualsiasi cosa desideri. Mia sorella qui, Dio, benedicila, togli il peso dal suo cuore oggi. Benedici mia sorella, Padre, possa lo Spirito venire su di lei. Dio, benedici mia sorella, dalle i profondi desideri del suo cuore. Allo stesso modo, mia sorella qui, tramite il nome di Gesù, Padre, concedilo. vedere questa cara ragazzina. Siamo così grati che tu abbia fatto così tanto per lei, padre. Ci hai aiutati non molto tempo fa. Prego che tu renderai completamente sana questa bambina. È una rivelazione per altri affinché possano credere a te. Benedico questa bambina stamattina nel nome di Gesù Cristo e maledico la malattia del suo corpo. Benedici il mio amato fratello oggi, Signore. Possa la sua fede non venire mai meno mentre guarda al Calvario, sapendo che tu, la fede, qualsiasi cosa la fede abbia posto là, Dio lo confermerà e lo porterà a compimento. Potete tornare indietro ora. Benedici il mio fratello Morgan, dagli il desiderio del suo cuore. Qualsiasi cosa chieda oggi, possa tu dargliela nel nome del Signore. Benedici mia sorella, Signore, e dalle quelle cose che desidera tramite Gesù Cristo. Padre Dio, mio fratello, ti prego per il desiderio del suo cuore, possa essere adempiuto. Nostro fratello, qui dalla riunione sul campo in Ohio, Padre Celeste, possa il desiderio del suo cuore, possa lui trovare quel desiderio in Gesù Cristo e ti ringraziamo per la guarigione, Signore. Padre Dio, io prego con le mani poste sul mio fratello che il desiderio del suo cuore sia concesso. Benedici il mio piccolo fratello, Padre. Qui c'è una ragazzina, Padre. La benedico nel nome del Signore Gesù. Posso ottenere ciò che chiede nel nome di Gesù. Concedilo. Benedici mia sorella, Signore, nel nome di Gesù. Onnipotente Dio, essendo tu il governatore di cielo e terra, tu metti in ordine il cuore dell'uomo. Tu hai posto le stelle nei cieli ed esse rimangono. Hai collocato il sole nella sua orbita ed esso rimane là. Hai posto la luna lassù nei cieli e l'hai posta per vegliare sul mare. Tu hai posto i suoi confini affinché non possa andare oltre. Tu parlasti ed essi obbedirono. Signore Dio, tu parli al cuore dell'uomo, possa essere sempre flessibile, pronto ad impregnarsi nello Spirito e fare le cose che Dio ha comandato. E Padre Celeste, tu hai parlato al mio cuore stamattina, il tuo indegno servitore. e ho parlato alle persone, poiché tu vuoi parlare, e l'hai fatto per ognuno di loro. Ed ora, Padre, sono sceso in commemorazione della tua rivelazione per me e ho imposto le mani su di loro. E, Padre, qualsiasi cosa tu abbia posto sul loro cuore in quel momento, Dio, possa essere la loro decisione eterna proprio là, sapendo che il tuo Spirito è qui ora, ponendolo esattamente sui loro cuori. Se sono storpi, possano camminare. Se sono ciechi, possano vedere. Se sono in distretta, possano essere resi felici. Se hanno problemi, possano essere tolti. Concedilo, Signore, se stanno cercando di fare una decisione. Possa la giusta decisione venire proprio ora. Possa lo Spirito Santo rivelare tutte queste cose di cui abbiamo bisogno. Concedilo, Signore. Siamo qui all'altare aspettando Te, adorando Te. Ora, Padre, se ci sono alcuni qui a cui Tu non hai ancora parlato, possa il Tuo Spirito ora scendere, possa esso muoversi su e giù qui a questo altare e rivelare ogni cosa. Rendi certo ogni cuore, Signore, rendilo certo, affinché non ci sia dubbio da nessuna parte affatto, possa il Tuo Spirito togliere proprio ogni attrito. E di nuovo nell'uditorio, da queste care persone, i sani, quelli che non sono nei problemi, quelli che Tu hai benedetto e seduti qui in salute e forza stamattina. Oh, stanno pregando per questi altri, i loro compagni, Signore. Hanno avuto simili problemi e sanno che Tu li hai aiutati. Ed ora, Padre, stiamo pregando di un solo accordo che Tu mandi il Tuo Spirito e confermi ogni cosa, Signore, proprio ora, per ogni cuore. Mentre aspettiamo umilmente con il Tuo grande Spirito Santo che unge, muovendosi, facendo quella cosa che sentiamo essere giusta. Concedilo, Signore. Ora, con i capi chinati, tutti in preghiera, canteremo dei cantici. Non siate stanchi ora, non sono un fanatico, lo sapete. Se lo sono, non lo so, ma qualcosa mi ha definitivamente parlato dicendo: io parlerò a loro, tu chiamali solo quassù. Ho fatto ciò che egli ha detto di fare. Ora, mentre abbiamo i capi chinati e cantiamo cantici, vedete solo ciò che egli vi dirà, qualsiasi cosa egli vi dica, quello è lui che parla. Cammineremo nella luce, una luce così bella. Viene dove splendono le gocce di rugiada della grazia. Splende tutto intorno a noi, di giorno e di notte. Gesù, la luce del mondo. Mentre cantiamo dolcemente, ognuno in preghiera. Cammineremo nella luce. Splendida luce viene da dove le gocce di rugiada della misericordia sono luminose. Splende tutto intorno a noi di giorno e di notte. Gesù, la luce del mondo. Cammineremo nella luce. Splendida luce viene da dove le gocce di rugiada della misericordia sono luminose. Splende tutto intorno a noi di giorno e di notte. Gesù, la luce del mondo. Cammineremo nella luce. Quale luce? Egli la sta dando ora. Luce viene dove le gocce di rugiada della misericordia sono luminose. Splende tutto intorno a noi di giorno e di notte. Gesù, la luce del mondo. Venite, proclamatelo vostro Re. Gesù, la luce del mondo. allora le campane del cielo suoneranno. Gesù, la luce del mondo, cammineremo nella luce, splendida luce, viene da dove le gocce di rugiada della misericordia sono luminose, splende tutto intorno a noi di giorno e di notte. Gesù, la luce del mondo, cammineremo nella luce, splendida luce, viene da dove le gocce di rugiada della misericordia sono luminose, splende tutto intorno a noi di giorno e di notte. Gesù, la luce del mondo.